Magnetti, un fatto increscioso è avvenuto in quel di Faenza.
Sì, veramente.
La nostra proverbiale piemontesità, distacco, il nostro chiamarci per cognome. Tutto vano.
Tutto vano, tutto crollato in un abbraccio sul palco, eternato da queste diavolerie moderne per fare le fotografie digitali.
Esatto. Abbiamo ceduto, care ascoltatrici e cari ascoltatori di Ci vuole una scienza, ed è venuta fuori la nostra parte più sentimentale, umana e tatona, mi viene da dire.
Effettivamente sì, era la fine della presentazione del libro di Beatrice Mautino, Vertigine, c'è stata anche un po' di commozione. E tutto questo ha portato a un abbraccio che forse avete visto anche nella newsletter del post e a un commento forse il più efficace di Giulia Balducci, che è la nostra responsabile dei social network, che ha detto «si è rotto il Piemonte».
Ebbene sì.
Era il commento più calzante di sicuro. A Faenza eravate davvero in tante e in tanti, ci avete incrociato, salutato, è stato veramente bello come ogni anno.
Però sappiamo bene che non ci potevate essere tutti, perché fortunatamente siete in tanti ad ascoltarci e quello spazio lì, per quanto sia grande, non potrebbe contenervi.
Grande, sì.
Non potrebbe contenervi tutti, e quindi man mano sulla app del post stanno uscendo alcune chicche registrate in quelle giornate, tra cui nei prossimi giorni uscirà anche la nostra intervista a Sadie Dingfelder, autrice di Ci siamo già visti, il libro pubblicato da Altre Cose, la casa editrice del post, con Iperborea.
È stata una chiacchierata molto divertente e anche istruttiva quella con Sadie Dingfelder, che ci ha raccontato un po' di cose sulla prosopagnosia, cioè sulla difficoltà di riconoscere le facce e poi come questa cosa impatti ovviamente sulla vita di chi ne è interessato. E sul palco abbiamo anche fatto un esperimento che poi potrete riprodurre anche voi seguendo le istruzioni nella descrizione di quella puntata speciale. Ma al di là della puntata speciale, ora c'è una puntata vera e propria da fare Mautino, e quindi cominciamo.
Anche perché è una puntata bella densa, e parliamo di paracetamolo e gravidanze, di una terapia all'avanguardia contro la malattia di Huntington e di Ig Nobel con la cacio e pepe. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
I think you shouldn't take it, and you shouldn't take it during the entire pregnancy. Can be something that's very dangerous to the woman's health.
Penso che non dobbiate prenderlo, penso che non dobbiate prenderlo durante tutta la gravidanza. È molto pericoloso.
Ti viene bene l'imitazione di Donald Trump, Megnetti?
Insomma.
Lunedì 22 settembre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accompagnato dal segretario alla salute Robert Kennedy Jr., ha annunciato di aver compreso, senza portare prove a sostegno, che il paracetamolo sia una delle cause dell'autismo. Per tutta la conferenza stampa in realtà Trump ha usato il nome commerciale del paracetamolo, quello più diffuso negli Stati Uniti, cioè il Tylenol, un po' come se qui si parlasse di tachipirina, diciamo quelle cose che si fanno per arrivare proprio dritti al punto e far passare bene il messaggio.
Ecco, a proposito di questo, a scanso di equivoci, ricordiamo che paracetamolo è il nome della molecola, quello che poi chiamiamo anche principio attivo, mentre Tylenol, tachipirina, eccetera, sono i nomi dei marchi con cui poi è venduto quel farmaco.
Non possiamo essere più post di così.
Sì, effettivamente deformazione professionale.
Tra l'altro Trump ci ha provato a dire il nome proprio della molecola in conferenza stampa, ma si è incartato, quindi poi alla fine Tylenol. Comunque l'annuncio di Trump ha suscitato molte perplessità nella comunità scientifica, ma anche soprattutto comprensibili preoccupazioni nella popolazione. Nei giorni scorsi se ne è scritto molto, lo ha fatto anche il Post con un articolo che inquadra bene il problema e che vi lasciamo in descrizione. In questa puntata di Ci vuole una scienza facciamo brevemente il punto e soprattutto cerchiamo di capire quali possano essere le implicazioni di una comunicazione così scellerata.
E tutto parte da Kennedy Jr. e dalla sua promessa a ridosso della nomina a segretario della salute che avrebbe trovato la causa dell'autismo entro settembre, quindi in meno di un anno dall'insediamento. Ed è un progetto decisamente ambizioso, e lo è ancora di più di quello dell'altro Kennedy, che in un discorso famosissimo del 1962, che infatti poi passò alla storia, aveva promesso che gli Stati Uniti sarebbero andati sulla Luna entro la fine del decennio, non perché facile, ma proprio perché è difficile. Che gran discorso quello, Mautino.
Meglietti, quante lacrime.
Quante lacrime anche adesso, tutto sommato, soprattutto se pensiamo alla distanza abissale fra questi due Kennedy. Comunque, ispirato o meno dallo zio, Kennedy Jr. ha passato gli ultimi mesi a fare dichiarazioni sul tema, accusando di volta in volta i vaccini, i coloranti, gli alimenti ultraprocessati e chissà cos'altro ancora. Per la serie proviamole tutte, magari prima o poi becchiamo quella giusta sull'autismo.
La conferenza stampa di lunedì è stata particolarmente surreale perché in pochi minuti di discorso Trump e Kennedy hanno annunciato non solo di aver trovato la causa dell'autismo, anzi in realtà le cause, perché accanto al paracetamolo ci hanno messo anche i vaccini, così per non farsi mancare niente, però hanno annunciato anche di avere una cura.
Cioè veramente Nobel subito a questo punto.
Forse Trump non vuole davvero il Nobel per la pace come si dice, no? Magari vuole vincere quello per la medicina, che tra l'altro verrà assegnato tra poco.
Dici che ci ha provato?
Ma chissà.
Vabbè, in effetti se si trattasse davvero di scoperte scientifiche il Nobel se lo meriterebbero, ovviamente. Pensate, riuscire a capire quello che la ricerca non era mai riuscita a comprendere e trovare contemporaneamente anche una cura, e poi lo annunci tutto in una volta sola, bravissimi, no?
Vabbè, torniamo seri, almeno noi.
Meglio, sì.
A oggi non è chiaro quali siano le cause dell'autismo, o meglio dell'insieme di condizioni che ricadono nel gruppo dei disturbi dello spettro autistico. Si ritiene che tra i fattori di rischio ci siano dei problemi genetici e particolari condizioni che si verificano nella fase dello sviluppo neuronale, però non è stata identificata una singola causa. Non è nemmeno chiaro dove mettere i confini proprio della definizione, e questo effettivamente è un problema quando si cerca di misurarne la diffusione. Kennedy Jr. si riferisce spesso all'autismo come a un'epidemia, ma negli ultimi anni sono cambiati i criteri di diagnosi, sono diventati più ampi, c'è una maggiore attenzione, e quindi è difficile capire se l'aumento sia reale o sia frutto invece del fatto che un tempo le diagnosi erano semplicemente meno frequenti.
Eh sì, e durante la conferenza stampa Trump ha tirato fuori un vecchio mito secondo cui la popolazione degli Amish sarebbe pressoché immune all'autismo perché, citiamo testualmente, non si vaccinano e non prendono pillole. Gli Amish sono un gruppo cristiano conservatore che vive in alcune aree specifiche rurali degli Stati Uniti, e poi sono abbastanza famose e caratterizzato dal rifiuto di molte tecnologie moderne, no? Sono quelle che spesso si vedono col calesse, quindi non usano infatti macchinari elettrici e nemmeno quelli a gas. Oltre appunto a muoversi in calesse, lavorano la terra, producono mobili in legno, eccetera. Insomma, fanno le cose un po' all'antica, diciamo.
Sì, lo sciroppo d'acero e queste cose qui. Peccato che nessuna delle affermazioni di Trump sia vera. Non è vero che nella popolazione Amish ci siano meno casi di autismo, e non è vero che gli Amish non si vaccinino oppure non assumano dei farmaci. Si vaccinano, pur con tassi di adesione un po' inferiori alla media, come capita però a molte comunità particolarmente chiuse, però non così basse da mostrare delle differenze con la popolazione generale. Sono messi meglio della popolazione generale invece per quelle malattie croniche che hanno una componente legata allo stile di vita, perché l'intensa attività fisica, proprio lavorano nei campi, e una vita più frugale fa sì che per esempio ci siano in percentuale molte meno persone in sovrappeso o con obesità, con tutti i vantaggi per la salute che ne conseguono.
E per quanto riguarda l'autismo invece, diversi studi che sono stati condotti negli anni hanno dimostrato come il punto della percepita minore diffusione in queste comunità sia in realtà molto probabilmente da attribuire a una minore diagnosi. Del resto, dicevamo prima, sono anche comunità molto chiuse.
Fatte queste premesse, entriamo nel vivo della questione delle accuse al paracetamolo, perché anche in questo caso la coppia Trump-Kennedy riprende alcuni miti che circolano nel mondo Novax. Questo è importante dirlo perché, per quanto viste dal di fuori le affermazioni fatte in conferenza stampa potessero sembrare nuove, in realtà sono state semplicemente la ripetizione delle narrazioni un po' confuse e scellerate che circolano nel sottobosco dei gruppi, specialmente sui social media, contrari alle vaccinazioni.
In effetti sì, anche perché il paracetamolo è ormai da diversi anni al centro di diverse teorie del complotto, come capita poi alle cose che sono tanto diffuse. Il paracetamolo è un principio attivo tra i più usati e anche tra i più economici al mondo, è molto efficace nel fare quello che deve fare, lo sappiamo, fa abbassare la febbre oppure riduce il dolore, ed è usato da una donna incinta su due anche perché è inserito nelle linee guida internazionali sulla gravidanza come farmaco efficace e sicuro anche in gravidanza, e questo anche è importante.
Il possibile legame tra paracetamolo e autismo è stato indagato da moltissimi studi effettuati nel corso di qualche decennio ormai, e vi rimandiamo all'articolo pubblicato sul Post per tutti gli approfondimenti con i link, eccetera. Il problema di fondo è che è molto difficile distinguere una semplice correlazione, quindi due cose che avvengono vicine, da un rapporto di causa-effetto, quindi una cosa che ne provoca un'altra. Ad esempio, si è provato a capire se il paracetamolo sia una delle cause dell'autismo oppure se più semplicemente sia assunto con maggiore frequenza in gravidanza da chi ha problemi come febbre e mal di testa, che sono condizioni che a loro volta potrebbero essere collegate a un diverso sviluppo del feto. In medicina escludere questi fattori confondenti è quasi sempre la parte più difficile, perché come fai a sapere se è la febbre oppure il paracetamolo?
Sì, è molto difficile. Quindi, per provare a superare questi fattori confondenti, uno studio pubblicato su JAMA, che è una delle più importanti riviste mediche al mondo, ha messo a confronto i figli di una stessa donna nati da una gravidanza in cui aveva assunto paracetamolo e un'altra in cui non lo aveva fatto, ovviamente su tante donne che avevano avuto delle gravidanze. Analizzando 2,5 milioni di bambini in Svezia, lo studio ha poi portato i ricercatori a ipotizzare che casi di autismo identificati avessero cause genetiche e non legate al farmaco e quindi al suo utilizzo. Non è stata messa ovviamente la parola fine con questa ricerca, ammesso che poi nella scienza si possa mai mettere davvero un punto fermo e finito, però diciamo che i risultati di questo e altri studi fanno sì che poi le uscite di Trump che abbiamo sentito questa settimana, in assenza di altre prove, siano abbastanza inconsistenti. E questo ricordiamolo, Trump non ha portato delle prove nuove, non c'era niente che non si sapesse già prima.
Come se non bastasse, Trump e Kennedy hanno anche annunciato, come dicevamo in apertura, una terapia promettente. Queste sono proprio le parole che hanno usato: il Leucovorin, un farmaco integratore di acido folinico, che è un parente dell'acido folico, stanno tutti sotto la categoria dei folati. Anche in questo caso non c'è niente di davvero nuovo, perché l'integrazione dei folati è una di quelle cose che vengono proposte ai genitori di bambini autistici sulla base di alcuni studi di piccole dimensioni, quindi su poche persone, che hanno suggerito che questo farmaco possa migliorare le capacità verbali nelle persone con autismo. Sono risultati che sono considerati troppo deboli per trarre delle conclusioni, e però sono sufficienti per vendere. Immaginate, facciamo le virgolette, una speranza.
E a questo si aggiunge l'annuncio da parte della Food and Drug Administration, la FDA statunitense, dell'inizio del processo di approvazione dell'acido folinico per il trattamento dei pazienti che sono affetti da una carenza cerebrale di folati, una rara condizione che si chiama anche CFD, che compromette il trasporto di folati verso il sistema nervoso centrale. Questa condizione viene spesso associata all'autismo perché presenta delle manifestazioni che sono simili, come la difficoltà nella comunicazione sociale, l'ipersensibilità sensoriale e anche dei comportamenti ripetitivi, oltre poi a crisi epilettiche e problemi motori e di coordinazione. Parliamo quindi della richiesta di autorizzazione per un trattamento di una condizione molto specifica e ristretta, ma che è stata annunciata proprio a ridosso della conferenza stampa di Trump, e che quindi genererà quasi sicuramente un aumento delle vendite di questi integratori anche a chi non ha poi quella condizione, ma ricade nella definizione molto larga di autismo. Tutto questo senza dati che ne dimostrino poi l'efficacia, potenzialmente a scapito di altri interventi che sappiamo invece possono essere utili, come la logopedia, per fare solo un esempio.
Nei giorni scorsi sono emersi poi dei dettagli un po' inquietanti sul coinvolgimento di uno dei collaboratori più fidati di Trump per quello che riguarda le questioni mediche, il dottor Mehmet Oz, che è un medico diventato famoso perché conduceva un programma televisivo e che è stato però incaricato da Trump di dirigere i Centers for Medicare and Medicaid Services, quindi quei programmi di assistenza sanitaria pubblica rivolti a determinate categorie di persone. Oz è stato testimonial e faceva parte di un'azienda chiamata iHerb, che vende integratori, tra i quali proprio quello di acido folinico.
E chi l'avrebbe mai detto? Comunque le dichiarazioni di Trump non si sono fermate qui, perché fermarsi qui? Trump ha suggerito una revisione completa del calendario vaccinale, affermando sempre senza prove che molti vaccini non sono sicuri, e ha cavalcato di nuovo il mito che i vaccini ravvicinati, quindi quelli fatti in poco tempo, provocherebbero un sovraccarico del sistema immunitario dei bambini, anche qua senza fornire uno straccio di prova. Ha proposto di dilazionare le dosi nell'arco di 4-5 anni, di separare il vaccino contro il morbillo, parotite e Rosolia in 3 dosi distinte e di posticipare quello per l'epatite B fino ai 12 anni. Insomma, un bel disastro.
Gli esperti di sanità pubblica si sono messi le mani nei capelli e hanno subito lanciato l'allarme. Questo perché i calendari attuali non è che sono fatti a caso, sono studiati per proteggere i bambini quando sono più vulnerabili. In più, il raggruppamento dei vaccini, oltre a non rappresentare un rischio per la salute dei bambini, permette anche di ridurre le eventuali dimenticanze.
Ecco, di solito alla fine di questi blocchi vi diamo poi un barlume di luce, qualcosa, però in realtà le implicazioni di tutto questo sono enormi e, diciamolo pure, demoralizzanti. Le dichiarazioni perentorie di Trump potrebbero disincentivare l'uso di un farmaco, il paracetamolo, che è fondamentale per gestire febbre e dolore durante la gravidanza, condizioni che poi, se non vengono trattate, possono anche comportare rischi ben più gravi e concreti, non solo per la donna ma anche per il feto. Il rischio è che le persone spaventate ricorrano ad altri farmaci che sono più pericolosi o peggio, che trascurino problemi di salute più seri. E l'attacco ai vaccini rende ancora più difficile poi il lavoro di chi cerca di mantenere le coperture vaccinali sopra la soglia che consente come società di proteggerci dalla stragrande maggioranza delle malattie infettive. Abbiamo già visto dei segnali preoccupanti. E aggiungiamoci poi ancora la proposta di una soluzione facile alla portata di tutti in un integratore, che però non è la risposta.
Quindi è un disastro che poi si ripercuote sulla vita di tante persone ed è un disastro aggravato dal fatto che non parliamo di un ciarlatano qualunque, ma parliamo del governo di uno dei paesi più importanti al mondo, con un controllo diretto sugli enti che si occupano di regolare l'accesso ai farmaci e con conseguenze letteralmente globali.
Vabbè Mautino, allora proviamo a tirarci un po' su, perché mentre Trump, Kennedy e compagnia cantante fanno i loro disastri, dobbiamo anche ricordare che la ricerca va avanti e proprio questa settimana sono arrivate notizie incoraggianti sull'efficacia di una terapia contro la malattia di Huntington, quella che spesso viene anche chiamata Corea di Huntington.
Eh sì, oggi Megnetti puntata con molti temi sanitari, però del resto quando è necessario andiamo dove ci sono le notizie. E in questo caso la notizia è che un gruppo di ricerca dell'Huntington Disease Center dello University College di Londra, insieme ad altri ricercatori, ha annunciato i primi risultati dei test clinici per una terapia genica che ha lo scopo di rallentare proprio la malattia di Huntington. I dati sono ancora preliminari, sono stati poi diffusi da Unicure, che è la società che gestisce e coordina lo sviluppo di questo trattamento, per cui, come vi diciamo spesso, devono essere presi con le giuste cautele in attesa di revisioni indipendenti. Diversi esperti hanno però segnalato che questi dati sembrano solidi, visto anche che poi la società ha già annunciato che farà a breve richiesta alle autorità di controllo negli Stati Uniti per ottenere l'autorizzazione per il suo trattamento. La terapia genica che hanno sperimentato ha rallentato in media l'avanzamento della malattia nei pazienti del 75%, facendogli recuperare del tempo prezioso. Però, come sempre, questa appunto è una notizia grossa che merita di essere ben srotolata, quindi andiamo con ordine per capire anche perché questo dato è così importante.
Iniziamo dal principio come sempre. La malattia di Huntington è tra le malattie genetiche neurodegenerative più difficili da trattare e per le quali non c'è una cura. Si presenta nelle persone predisposte tra i 35 e i 44 anni e di solito con dei sintomi che sono anche difficili da identificare immediatamente. Ci sono piccoli problemi di umore oppure di concentrazione, seguiti poi dall'emergere di problemi più visibili come la mancanza di coordinazione dei movimenti e un'andatura poco stabile.
Eh sì, e questi movimenti, questa andatura è quella che poi ha dato il nome, no, di Corea, effettivamente, di Huntington, dai movimenti coreici, no? Quindi come se fosse una danza, ovviamente poi non lo è, però il nome deriva da lì.
No, infatti, la mancanza di coordinazione diventa poi più evidente con l'avanzare della malattia, così come aumentano anche i problemi legati al comportamento e anche i problemi psichiatrici. Di solito a partire dall'esordio dei sintomi c'è una riduzione dell'aspettativa di vita a 20 anni, proprio a causa del loro costante peggioramento senza possibilità di poterli fermare.
Per diverso tempo le cause della malattia di Huntington furono ignote, poi all'inizio degli anni 90 fu confermata la componente ereditaria, quindi genetica, aprendo a nuove possibilità di studio della malattia. Oggi sappiamo che è più comune tra le persone di discendenza europea occidentale rispetto per esempio a quelle di origini africane o asiatiche e che la causa di fondo è legata alla mutazione di un gene che contiene le istruzioni per produrre una proteina che hanno chiamato Huntingtina. Se c'è questa mutazione, la proteina si trasforma da risorsa importante per il cervello a una proteina che ha degli effetti tossici su alcuni tipi di neuroni. A seconda delle zone del cervello ci sono diverse quantità di questi neuroni e questo spiega perché la malattia porta ad alcuni sintomi ma non ad altri, lasciando inalterate diverse funzioni cerebrali. A seconda della mutazione e di come la si è ereditata, la malattia di Huntington può presentarsi in diverse forme, che sono per lo più legate ai tempi con cui si manifestano e poi, ovviamente, peggiorano i sintomi.
E quindi, avendo identificato la principale colpevole, cioè l'antintina, la ricerca si è orientata verso soluzioni per impedire a questa proteina di essere così presente nel cervello e di causare quei danni che abbiamo visto. La terapia genica, che poi è quel processo con cui si usa il materiale genetico come farmaco per trattare le malattie, si è rivelata una delle migliori candidate e questo ci porta poi alla terapia di cui stiamo parlando oggi e che ha fatto notizia. Come procedura, diciamolo, non è banalissima, ma faremo del nostro meglio per darvi almeno l'idea di come funziona.
Allora, come avviene spesso con la terapia genica, si parte da un virus che viene reso innocuo e modificato per contenere al suo interno delle specifiche sequenze di DNA. In pratica si sfruttano le capacità del virus non per diffondere alle cellule delle informazioni che provocheranno dei danni, ma per dare istruzioni per fare del bene, possiamo metterla così, quindi una sorta di infezione costruttiva.
Non è male come idea. Allora, in questo caso i virus modificati vengono inseriti in profondità nel cervello utilizzando una risonanza magnetica come guida per vedere dove inserire un microcatetere, quindi un minuscolo tubicino che deve poi consegnare questi virus. Questa ovviamente è la parte più delicata della procedura e nei test svolti finora ha richiesto fra le 12 e le 18 ore di intervento per far arrivare i virus dove devono arrivare.
A questo punto i virus sono in profondità nel cervello, si attaccano alle membrane dei neuroni come farebbe un normale virus che si attacca alle cellule e iniettano al loro interno le istruzioni che hanno prodotto i ricercatori. Queste istruzioni fanno sì che si riduca di fatto la produzione della versione modificata dell'antintina che ha poi quegli effetti tossici sul cervello di cui dicevamo prima. In questo modo, secondo il gruppo di ricerca, la malattia rallenta nella sua progressione, con risultati evidenti sui sintomi e di conseguenza anche sull'aspettativa di vita.
Ecco, ora che vi abbiamo descritto per sommi capi ovviamente il principio di funzionamento, vediamo i risultati per come sono stati comunicati da Unicure e ricordiamo anche in questo caso che vanno presi con cautela. Allora, il test clinico ha riguardato 29 persone, in media 3 anni dall'intervento è stata osservata una riduzione del 75% della malattia per i principali sintomi legati alle capacità cognitive, alle funzioni motorie e anche alla capacità in generale di essere poi autonomi nelle attività di tutti i giorni. È stata poi anche osservata una riduzione degli indizi che solitamente indicano un ritmo anomalo di morte delle cellule del cervello, a conferma, secondo lo studio, dell'efficacia stessa del trattamento, perché evidentemente quella proteina non fa più i danni che faceva prima.
Per quanto riguarda la sicurezza, non sono emersi particolari problemi tra i partecipanti al test clinico. Alcuni di loro hanno sviluppato delle infiammazioni a causa proprio del virus usato come postino per trasferire le informazioni, e però queste infiammazioni si sono risolte con il tempo, in alcuni casi attraverso l'uso di antinfiammatori. Il gruppo di ricerca ritiene che, fatta una volta, la terapia possa durare a vita, perché i ritmi di sostituzione delle cellule cerebrali hanno un percorso tutto loro che è diverso dal frequente rinnovarsi che avviene in altri tessuti come la pelle e le ossa. Unicure ha già annunciato che farà richiesta, l'abbiamo anticipato prima, proprio a inizio dell'anno prossimo per far autorizzare il trattamento negli Stati Uniti e che ci sono già delle interlocuzioni anche proprio con l'Unione Europea, per quanto probabilmente con tempi diversi. I dati che sono stati annunciati sono stati accolti con interesse e anche per questo ve ne abbiamo parlato, però lo ripetiamo ancora una volta, servirà un po' di tempo perché siano poi rivisti nel complesso e anche per capire la portata poi effettiva di questa nuova terapia.
Parliamo comunque di un avanzamento importante, anche perché siamo in un ambito in cui non c'erano stati finora sostanzialmente dei progressi significativi e sicuramente non con questa portata. In tutto questo però dobbiamo anche considerare poi che c'è un aspetto che è il più difficile, che come abbiamo visto anche in altre puntate in cui ci siamo occupati delle terapie geniche, è un aspetto che riguarda poi i soldi, perché alla fine si riduce spesso tutto a queste cose. Un prezzo per questa terapia non c'è ancora, ma spesso i trattamenti costano svariati milioni di euro per paziente e richiedono anche delle procedure molto articolate, come abbiamo visto in questo caso. Si parla di inserire un microcatetere nel cervello e andare in profondità, insomma, operazioni non banali. Non è sempre semplice accedere a questo tipo di trattamenti e sistemi sanitari, che siano pubblici o privati, faticano anche a organizzare unità che possano poi fornirli alla popolazione. Succede spesso con questi trattamenti di avanguardia, poi spesso le cose cambiano quando passa un po' di tempo e si crea un'economia in grado di sostenere tutto questo. Però è bene ricordarsi di questi aspetti, non per demoralizzarsi, ma nemmeno per farsi prendere dall'entusiasmo eccessivo.
E questa notizia sull'Huntington Magneti non è solo una buona notizia. Possiamo dire che è un po' un manifesto di come funziona la scienza, quella che racconto nel mio nuovo libro, che si chiama Vertigine.
Ah, certo.
L'ultimo capitolo è dedicato proprio alla terapia genica, l'ho scritto dopo aver passato un periodo all'Istituto San Raffaele Tiget di Milano per la terapia genica, uno dei centri più importanti al mondo proprio per queste terapie, dove sono stati sviluppati dei farmaci avanzati per curare malattie terribili e per le quali fino a poco tempo fa non c'era una cura, quindi una storia molto simile a quella che abbiamo appena raccontato. Nei miei giorni passati lì ho visto tutti gli elementi che dovrebbero caratterizzare la scienza fatta bene: la tenacia di chi lavora per decenni magari su un singolo gene, su un singolo aspetto, il rigore di chi avanza con cautela, consapevole che in questi casi la fretta è nemica della sicurezza, la speranza, quella vera, che nasce non da una dichiarazione a effetto in conferenza stampa, ma da dati solidi e da tanto lavoro.
E a proposito di questo, un estratto di quel capitolo del libro di Mautino, che ricordiamolo si chiama Vertigine, lo potete leggere sul post, vi lasciamo ovviamente il link in descrizione. E per citare il titolo che abbiamo dato a quell'articolo, da un lato abbiamo cose che fanno perdere tempo, come quelle di Trump di cui vi dicevamo prima, e poi dall'altro abbiamo tempo guadagnato, ma veramente in questo caso concretamente, grazie alla ricerca fatta come si deve. E ora, come si dice nei telegiornali scarsi, cambiamo decisamente pagina, Mautino. E ti ricordi della cacio e pepe scientifica?
Eh beh, come dimenticarsene, ne avevamo parlato proprio qualche puntata fa.
Allora sono andato a vedere, sembrava anche a me di averne parlato davvero pochissimo tempo fa, invece sono andato a controllare, era il 31 gennaio, 238 giorni, li ho pure contati.
Si sarà scotta nel frattempo.
Ah, battutona di Mautino, mi sento superato a destra con questa freddura. Comunque, deve essere passato meno in fretta questo tempo agli autori di quella ricerca sulla cacio e pepe, che si sono dovuti tenere per mesi un segreto intorno a una bella notizia che li riguardava tutto sommato.
Eh sì, perché Giacomo Bartolucci e i suoi colleghi hanno scoperto in primavera di aver vinto l'Ig Nobel, però hanno dovuto tenere per loro la notizia fino a pochi giorni fa, quando poi sono stati consegnati i premi.
Già, avere una cosa bella che vorresti dire a tutti e non puoi, questo proprio dimostra come la scienza viene sempre messa alla prova. Gli Ig Nobel, lo ricordiamo, sono i premi che vengono assegnati ogni anno alle ricerche più particolari e bizzarre. Possiamo dire che sono una specie di contraltare dei premi Nobel che saranno annunciati tra un paio di settimane, e anche su quelli ovviamente, Mautino, siamo belli carichi.
La terribile settimana dei premi Nobel.
Si avvicina.
Comunque, chi vince il premio Nobel viene avvisato pochi minuti prima che lo sappia tutto il mondo, proprio per mantenere la segretezza, e viene poi premiato di persona a fine anno nel corso di una cerimonia a Stoccolma, in Svezia. Con gli Ig Nobel funziona molto diversamente, perché si sa con largo anticipo di avere vinto, viene comunque chiesto di non divulgare la notizia e nel frattempo ci si deve organizzare per andare a Boston, negli Stati Uniti, a ritirare il premio, visto che l'annuncio della vittoria e la premiazione in questo caso coincidono.
E allora abbiamo chiesto a Bartolucci di raccontarci un po' di dietro le quinte, anche per capire come gli è stato comunicato poi di aver vinto per la migliore ricerca sulla cacio e pepe.
Noi abbiamo avuto un'intervista a febbraio, se non sbaglio, con Physics Magazine, che è un giornale che si occupa di divulgazione scientifica, e dopo l'intervista ci è stato detto: ah, che bello, questa intervista ci è piaciuta e vi raccomanderemo per il premio Ig Nobel. E forse questa raccomandazione è stata, ecco, fondamentale, e forse è stata fondamentale anche la vostra raccomandazione, perché poco dopo, ecco i vostri auguri, no? Perché poco dopo, il 7 marzo, ci ha contattato Andrea Rapisarda, che è un ricercatore italiano, dicendoci che aveva delle informazioni riservate su a proposito del nostro articolo Face Behavior of Cacio e Pepe, Pasta Sauce. noi abbiamo fatto una piccola indagine, abbiamo scoperto che Andrea aveva vinto non uno ma due premi Ig Nobel, e lì abbiamo cominciato veramente a sognare, il battito cardiaco è aumentato significativamente e abbiamo organizzato un meeting in fretta e furia. E Andrea in questo meeting ci ha semplicemente detto che avevamo vinto il premio, e quello è stato un momento veramente super super emozionante.
Quindi forse c'è anche un poco di ci vuole una scienza in questo Ig Nobel. Mignetti è il nostro primo Ig Nobel, possiamo dire così. Come avete sentito, funziona attraverso la segnalazione al comitato che se ne occupa di uno studio particolare, ovviamente da parte di chi non era stato coinvolto in quella ricerca, altrimenti ci si candida tutti. Gli Ig Nobel funzionano con questo meccanismo da 35 anni, quando furono inventati da Mark Abrams, un matematico tra i cofondatori degli Annals of Improbable Research, una rivista che pubblica un misto di articoli scientifici reali ma molto strani e insoliti, e altri invece di fantasia a scopo umoristico. L'obiettivo della premiazione annuale, citiamo testualmente dal premio, è legato all'idea che molta buona scienza viene attaccata per il suo essere assurda, molta cattiva scienza viene celebrata nonostante sia assurda.
Eh sì, e se ci ascoltate da qualche tempo sapete che a volte dedichiamo la parte finale delle puntate a delle ricerche strane o un po' particolari che vanno spesso in questo senso, anche perché poi nella storia della scienza alcune grandi scoperte sono state fatte partendo da studi minori all'apparenza inutili, e a pensarci è proprio il bello della ricerca, no? Non sai sempre dove ti porta.
A differenza dei premi Nobel, che hanno dietro una ricca fondazione, l'organizzazione degli Ig Nobel è legata a una non profit, quindi sono quasi tutti volontari e non c'è la possibilità di farsi pagare il viaggio per andare a ritirare il premio negli Stati Uniti. Bartolucci ci ha raccontato che si sono quindi dovuti un po' industriare per organizzare una spedizione che avesse senso anche poi dal punto di vista economico, che non è mai banale, soprattutto se sei un giovane ricercatore. Sentiamolo.
Noi abbiamo cominciato a organizzarci e a mobilitarci per trovare anche, no, altre motivazioni per andare negli Stati Uniti. Io per esempio ho contattato un mio collega e carissimo amico che lavora a Harvard, e gli ho confessato che sarei venuto a settembre per ritirare il premio, e lui mi ha organizzato una piccola visita a Harvard e poi anche un talk all'MIT il giorno dopo della premiazione. Fortunatamente era alle 4, ecco, quindi ho avuto tempo per farmi passare i postumi.
E la cerimonia di cui ci parlava anche Bartolucci si è svolta giovedì 18 settembre all'Università di Boston, e sono state premiate diverse ricerche a dir poco particolari. Una per esempio ha dimostrato che se dipingi a strisce le vacche ci sono meno tafani che le tormentano, ed è un'idea che è nata dall'osservazione di quanto succede con le zebre, quindi da altri studi. Un'altra ricerca premiata aveva analizzato gli effetti sulla capacità di orientarsi dei pipistrelli, però dopo che mangiano frutta marcia e che quindi, essendo fermentata, contiene un po' di alcol, quindi sono dei pipistrelli un pochino sbronzi. E poi è stata anche premiata una ricerca che, ovviamente in questo caso senza grandi sorprese, ha dimostrato che le persone tendono a diventare più narcisiste nel momento in cui qualcuno gli dice di essere più intelligenti della media, anche se in realtà non lo sono.
Chissà come ci si comporta adesso con ChatGPT che ti riempie di complimenti e ti dà sempre ragione, ti dice che hai delle idee fantastiche.
Che poi alla fine uno ci crede e fa il presidente degli Stati Uniti, non lo so.
Probabilmente. Comunque hanno anche premiato uno studio che ha notato che i neonati tendono a preferire il latte materno delle madri che mangiano molto aglio, e qui proprio l'anima piemontese, parlando di aglio, tra l'altro esatto. L'anima viene fuori molto bene, ci dice che le vie della scienza sono davvero infinite. Comunque vi lasciamo nella descrizione il link al video della premiazione, così potete vedere anche Bartolucci e i suoi colleghi mentre sono saliti sul palco con un mandolino, mettendo in piedi una scenetta per raccontare la loro ricerca sulla cacio e pepe. Ci ha raccontato che hanno voluto giocare un po' con gli stereotipi, anche se poi fuori dal palco quegli stessi stereotipi si sono abbastanza confermati, come sentiremo. Ringraziamo Giacomo Bartolucci per averci mandato questo racconto mentre ero ormai notte fonda a New York, e ovviamente tanti complimenti a lui e ai suoi colleghi.
Abbiamo poi organizzato una piccola festa tra di noi e con tutta la comitiva che ci ha accompagnato. C'erano diversi amici, colleghi e colleghe di Dresda, ma anche i nostri parenti, i genitori, i fratelli e addirittura una nonna. E quindi ecco, abbiamo giocato un po' con gli stereotipi italiani durante la premiazione, ma effettivamente bisogna ammettere che alcuni ne incarniamo. approfitto di nuovo per ringraziarvi tanto per gli auguri che ci avete fatto. È stato veramente emozionante vedere che avete parlato di noi, ascoltare che avete parlato di noi, e vi mando un altro saluto da New York.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, Mautino, però prima dobbiamo ricordare la mail di Ci vuole una scienza.
È che inaspettatamente ci vuole una scienza, @ilpost.it. Potete
lei.
Scriverci, noi leggiamo, vi rispondiamo con calma, però leggiamo tutto e ne teniamo conto per costruire le puntate.
Ci vuole una scienza è un podcast e c'è una grande famiglia di podcast ormai all'interno del Post. Vi ricordiamo una novità importante: sono dei podcast poi più ascoltati in Italia che Indagini di Stefano Nazzi, che prossimamente diventerà anche video. Vi lasciamo nella descrizione tutte le informazioni su questa novità interessante, e anche poi per poter andare al canale YouTube e iscrivervi, così non vi perderete gli episodi quando usciranno.
Cogliamo l'occasione per ringraziare chi di voi ci ha scritto per supportare la nostra campagna per fare dei documentari scientifici sulla storia della scienza, che gireremo tutti al direttore.
E a proposito di campanelle, poi potete anche attivare quelle sull'app per non perdervi ogni puntata di Ci vuole una scienza. E quindi ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.